Buongiorno cari ascoltatori di Radio Più. Continuiamo oggi la carrellata di quelle pellicole che si sono rese famose più per la colonna sonora che per la trama del film stesso. Di certo non si può non citare il film The Saturday Night Fever del 1977. Va detto che ci sono film bellissimi, perfetti e indimenticabili che costituiscono e costruiscono la storia del cinema. Poi ci sono film meno belli, più impuri, ma ugualmente memorabili, che invece sono parte della storia con la S maiuscola e di sicuro La febbre del sabato sera appartiene più alla seconda categoria che alla prima. Come abbiamo già ricordato nelle precedenti puntate, quello della danza è un tema che ha ispirato numerosi film, a Hollywood e non solo. Un universo analizzato sotto vari punti di vista tecnico, romantico o sociale. Dagli anni 70 ai 2000, dall'esaltante ritmo della febbre del sabato sera all'inquietudine del cigno nero. Sono passati ormai 47 anni dalla prima uscita mondiale del film. Il 14 dicembre 1977 in un cinema di Los Angeles si teneva la premiere, che due giorni dopo sarebbe sbarcata nelle sale di tutta America. La pellicola, diretta dal quasi esordiente John Badham, è entrata nell'immaginario collettivo per la performance di John Travolta nei panni dello spavaldo Tony Manero, simbolo anche nel look della gioventù americana nell'epoca d'oro della disco music. Il disco con la colonna sonora era uscito la settimana prima e subito era schizzato in testa alle classifiche. La pellicola dalla sua uscita ha avuto ottime recensioni dalla critica e il successo al botteghino è stato enorme. Ha guadagnato circa 95 milioni di dollari negli Stati Uniti e altri 143 milioni nel mondo, per un incasso totale di quasi 240 milioni, nonostante diversi limiti e divieti per i minori in alcuni paesi e a fronte di un budget di appena 3 milioni e mezzo di dollari, visto che gli attori erano quasi tutti semi sconosciuti. Si è sempre creduto che il film fosse tratto da un'inchiesta giornalistica del New York Magazine che analizzava la vita notturna delle comunità povere di New York. Tuttavia la veridicità dello scritto è sempre stata messa in dubbio, fino a che lo stesso autore ha smentito tutto, dichiarando di aver fabbricato l'articolo basandosi sulla sua conoscenza della scena mod della Londra degli anni 60 e traslandola nella Brooklyn di 10 anni dopo. E che all'epoca era appena arrivato a New York e che non conosceva affatto la sottocultura disco. Nell'intervista racconta che tutto cominciò quando incontrò a New York Too Sweet, un ballerino che lo introdusse al mondo delle discoteche newyorkesi. Lui, britannico, che aveva sempre scritto di rock, non sapeva ancora assolutamente nulla del fenomeno e pensò che poteva essere l'argomento per un articolo. Nella celebre discoteca Odissea 2001 notò una figura in camicia nera e pantaloni rossi che osservava con calma la scena. C'era qualcosa di speciale in quell'uomo che gli ricordava il capo di una banda di ragazzi con quello stile, incrociato a Londra a un concerto. Si chiamava Chris, aveva 17 anni e gli aveva raccontato di comprarsi 3 giacche a settimana e di cambiarsi la camicia 5 volte al giorno. Così, messi insieme tutti i tasselli, inventò la storia.
Doesn't matter how
Il racconto parla di un gruppo di ragazzi italo-americani di Brooklyn, non proprio delinquenti ma cinici e duri in modo piuttosto inquietante, che conducono una vita faticosa e insoddisfacente senza trovare il piglio per reagire e cambiare la loro condizione. Passano la settimana a svolgere lavori che non amano e ad attendere il sabato sera per andare in discoteca, unico momento in cui riescono a farsi notare e a sentirsi qualcuno. Quando il sabato arriva, messe al collo le loro catene d'oro e indossate le camicie nuove comprate con la busta paga del venerdì, si recano all'Odissea 2001, buttano giù pillole e alcol e consumano la notte ballando o nel parcheggio sul sedile posteriore della macchina con una ragazza. Il leader del gruppo, interpretato da un giovanissimo John Travolta, è Tony Manero. Bello alla moda e dalla fisicità potente, infuoca sia la pista da ballo che le ragazze. La sua vita è incasinata come quella di tutti gli altri, che però non lo sanno e pensano che abbia tutto sotto controllo, ma non è così. Lavora tutto il giorno in un negozio di vernici e a sera torna a casa da una famiglia brava ma bigotta e ignorante che adora il fratello maggiore prete. Tony rappresenta perfettamente la nuova generazione, insoddisfatta e amorfa, che ha come unica forma di evasione il ballo del sabato sera in discoteca, dove finalmente può liberarsi trovando la leggerezza nella musica dei Bee Gees, nella danza, nelle atmosfere tragicomiche che smorzano la tensione. Sono molte, infatti, le scene divertenti che vanno a controbilanciare quelle tragiche. Solo con la morte di uno del gruppo, che nel tentativo di attirare l'attenzione almeno degli amici e di Tony in particolare, cade dal ponte, si torna violentemente a guardare in faccia la realtà. Lo sgomento di Tony, unico eroe positivo di quella periferia italiana newyorkese, è tale che alla fine, mentre passeggia all'alba per le strade della città che non dorme mai, sulle note di How Deep Is Your Love, si ha la sensazione che da quel giorno il suo obiettivo sarà cambiare vita ed obiettivi e non solo sognare di farlo. Le riprese si svolsero interamente a Brooklyn, presso il ponte di Verrazzano, poi Bay Ridge e Sunset Park tra luglio e agosto del 1977 e spesso all'alba per evitare la curiosità degli abitanti del posto. La discoteca usata come luogo per le scene di ballo era l'Odissea 2001, che prima delle riprese era un locale di quartiere dimesso e spoglio, dove però si esibivano artisti come i Tramps, Carol Douglas e Gloria Gaynor. L'interno fu modificato per il film, inclusa l'aggiunta di un pavimento illuminato costato $15,000 e le luci multicolori. Purtroppo questo luogo di culto oggi non esiste più perché l'edificio è stato demolito e i pezzi del locale venduti. La luminescente pista da ballo di Saturday Night Fever invece è stata battuta per più di $1,000,000 dalla casa d'aste Profiling History, l'acquirente resta anonimo. Ma secondo indiscrezioni potrebbe essere lo stesso Travolta ad essersela aggiudicata. La colonna sonora, per buona parte opera dei Bee Gees, contiene veri e propri tormentoni ed è uno degli album più venduti di tutti i tempi. Questi ingredienti diedero al film un successo enorme, facendolo diventare una pietra miliare della cultura popolare che resiste ancora oggi. Si tratta di 17 brani, di cui circa la metà dei Bee Gees, una sorta di best of della musica disco del periodo, oltre che uno degli album più venduti di tutti i tempi. Fino a Thriller di Michael Jackson è stato il disco più venduto della storia e ad oggi è al quarto posto in questa classifica e al secondo posto tra le soundtrack dopo quella di The Bodyguard. Arrivò in cima alle classifiche in oltre 30 paesi, restandoci per mesi e risultando l'album più venduto dell'anno dall'Italia al Regno Unito fino all'Australia. Si stima che in totale questa colonna sonora abbia venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo. Inoltre, questo lavoro ha fruttato diversi Grammy. John Travolta era al suo terzo film in carriera e nonostante interpretasse già Grease a teatro, venne affidato per ben 9 mesi al coreografo Lester Wilson, che lo preparò a dovere per le scene di danza. Un duro lavoro che ripagò Travolta con una nomination agli Oscar e la possibilità di girare l'anno successivo proprio la versione cinematografica di Grease, la trionfale doppietta che lo consacrò come uno dei giovani attori più richiesti a Hollywood alla fine di quel decennio. Nel 2004 il New York Times ha inserito Saturday Night Fever nella lista dei 1000 migliori film di tutti i tempi, mentre la National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha scelto nel 2010 La febbre del sabato sera come film da conservare e proteggere perché storicamente e culturalmente significativo. La febbre del sabato sera resta un film memorabile che coglie perfettamente nel segno, un film di culto eretto a manifesto di un'intera generazione e che ancora emoziona. Travolta si ritrovò lanciato nella rosa dei grandi attori e Badham ottenne un successo che non riuscì più a replicare. Se da una parte ci si perde nei balli di Tony dietro alla brillantina, ai pantaloni a zampa e alle camicie dalle bige lunghe, c'è un'attenta analisi dei costumi di una società ormai alle porte degli anni Ottanta che fatica a trovare un'identità comune. Non si può dire che John Travolta abbia la stoffa di cui sono fatti i divi, ma non c'è dubbio che quando scende sulla pista da ballo, solo o in coppia, non importa, rapisce. Ha l'energia, la fierezza e l'eleganza di un torero e possiede la dote di attori del calibro di Al Pacino, De Niro e pochi altri di rendere espressivo un personaggio inarticolato. Se uno splendido Tony Manero meritò il prezzo del biglietto, non da meno fu la colonna sonora, composta in gran parte dai brani dei Bee Gees e da musica dance, divenuta il simbolo di quell'epoca. 15 dischi di platino è ancora oggi uno degli album più venduti. La scena iniziale, con Travolta che cammina al ritmo di Stayin' Alive, è entrata sicuramente di diritto nella storia del cinema.